Bene, questa serata che dal titolo tutti vedete che appiccio della tratta ci è parso opportuno, anche se non era immediatamente un tema dentro la nostra programmazione, definiamola così, però la questione palestinese era ritornata pesantemente con tutto quanto si era visto dopo. E per meglio dire più per questione palestinese, chiamiamola proprio la questione di Gaza, che non a caso noi abbiamo chiamato una prigione di 65 km². L'abbiamo presa, oltre alla questione d'attualità, ma perché sono ormai troppi anni che questa questione periodicamente si ripresenta e purtroppo sempre più senza possibilità di soluzione. Quindi su questo piano credo che necessiti proprio un approfondimento, un ragionamento, uno scambio anche di opinioni, però che partano anche da questo dato di fatto, sulla apparentemente irrisolvibile questione palestinese, o per meglio dire quello che per un certo periodo era diventato un certo leitmotiv, cioè due stati, due popoli, che sembra anche questa quasi definitivamente finita. C'è altro in ballo e sicuramente non è qualcosa di positivo per i palestinesi. C'è da chiedersi anche tutte le forze che rappresentano i palestinesi, cosa hanno fatto, cosa hanno compiuto e forse, anzi senza il forse, bisognerebbe darne anche un giudizio, direi anche qui definitivo.
Definitivo,
perché quello con che, diciamo, tutto quanto hanno svolto fino adesso, la situazione è tesa a peggiorare. Mi rendo per quindi quello che abbiamo un po' ragionato tra di noi piuttosto velocemente, perché torno a ripetere, purtroppo molte cose ci vengono suggerite dall'agenda di chi comanda, cosa che noi nel nostro piccolo siamo molto contrari, perché cerchiamo di portare avanti dei ragionamenti che non siano l'attualità e l'agenda di chi comanda, oppure di correre in soccorso di chi al momento o non ne ha bisogno o non abbiamo forze per poterli sostenere. E quindi abbiamo pensato che affrontare questa questione voleva dire forse cominciare a ragionare modificando tutta una serie di paradigmi che fino ad oggi hanno preso in considerazione sia la questione palestinese sia la questione curda e tutta una serie di altre questioni che vedono popolazioni, popoli ambire a delle indipendenze, a delle liberazioni, a tutta una serie di cose che trovano una serie di ostacoli. Chiaro che non dimentichiamo il ruolo svolto dal gendarme israeliano, sempre più teso all'eliminazione della questione palestinese, mettiamola in questo modo. In casamente non si tratta della questione, ma si tratta dei palestinesi fisicamente da rappresentare. Niente, su questo piano non pensiamo di aver risolto nulla, così come il finale della locandina di appello, dove diciamo che certo sarebbe auspicabile che proletari palestinesi, proletari israeliani trovino un momento di solidarietà per poter arrivare poi un domani a qualcosa in più, che potrebbe essere addirittura una rivoluzione d'area, ma questo chiaramente sarebbe un auspicio che al momento non vede proprio gambe sulle quali camminare. Niente, io ho accennato brevemente un po' a quanto ci ha portato a questa serata e lascio a Divo di entrare meglio in tutta la questione.
Allora, io introdurrò il tema riprendendo l'aggiornamento che questo pomeriggio faceva su Nena News Michele Giorgio sulla manifestazione che si è svolta per la quarta volta a Gaza. Innanzitutto, il 30, venerdì 30 marzo, venerdì 6 aprile e venerdì 13, più oggi venerdì 20, ci sono state quattro giornate di manifestazione dei palestinesi, che vedremo come, ai confini di Gaza, ai limiti di Gaza con Israele. Nelle prime tre manifestazioni il bilancio, secondo fonti palestinesi, era questo: 33 assassinati, 4.279 feriti, di cui 1.539 colpiti con munizioni vere, 388 con munizioni di gomma, poi sono munizioni vere rivestite di gomma, intossicati da gas, i droni che scaricavano gas lacrimogeni, 1.878. Vi erano fino a due giorni fa 134 feriti gravi in ospedale e 17 già amputati di arti. Queste le prime tre manifestazioni, di cui la più mortifera è stata la prima, quella del 30, in cui abbiamo assistito, abbiamo visto da alcuni fotogrammi o filmati, gli snipers, i cecchini israeliani sparare a colpo sicuro, sparare ovviamente per azzoppare e anche per uccidere, per terrorizzare, per umiliare. Oggi i morti sarebbero stati già due entro le 17, l'ultimo mio aggiornamento, e i feriti oltre 120.
450 l'aggiornamento,
infatti, sono 4, Michele Giorgio ha mandato,
ecco, io 4, sono aggiornato, sì, alle 17.
Beh, ti aggiorno allora, 445 feriti e 4 morti,
ecco. Quindi è un bilancio simile a quello delle altre due settimane, non della prima manifestazione. Detto questo, è logico che tutto il nostro sdegno va agli assassini e la nostra solidarietà ai feriti e ai manifestanti. Però, detto questo, bisogna vedere dove portano queste manifestazioni, come sono organizzate. Innanzitutto abbiamo visto decine di migliaia di persone, soprattutto il 30 di marzo, portarsi verso il limite, verso la barriera di Israele, da diversi punti della striscia di Gaza. Sono 5 punti, dal nord al sud, ma non verso l'Egitto. La striscia di Gaza confina anche con l'Egitto attraverso il cosiddetto valico di Rafah. Però le manifestazioni, ovviamente, nel giorno della terra dei palestinesi, sono state fatte contro gli israeliani. E queste manifestazioni sono state preparate da tempo, quantomeno dallo scorso dicembre, da un comitato nazionale che ha raggruppato tutte le forze politiche e organizzazioni palestinesi, soprattutto elementi e rappresentanti di Hamas, ma anche locali di Al-Fatah e locali del Fronte Popolare. Questi è stato costituito un comitato nazionale per la marcia, per la grande marcia del ritorno. E questo comitato nazionale ha organizzato prima di tutto i punti di raccolta, secondo un sistema di tende, di cucine e di primo soccorso nei punti di raccolta. Terzo, ha puntato a organizzare questa marcia verso i confini israeliani. Israele era assolutamente a conoscenza della situazione e si è organizzato, l'esercito israeliano, i servizi israeliani, il governo israeliano, per effettuare il massacro che ha effettuato. Quindi ci dobbiamo chiedere, da un lato, perché al di là delle forze che hanno organizzato in modo molto strutturato queste manifestazioni, quantomeno alla prima manifestazione, ma anche in seguito, oltre 10.000, oltre 20.000, oltre 30.000 manifestanti hanno sfidato il fuoco israeliano, e perché Israele ha usato il fuoco in quel modo. E per rispondere a queste domande devo fare un passo indietro, assai indietro, in modo estremamente sintetico, e un passo indietro nell'ultimo anno, passo indietro molto in là, 50 anni di occupazione israeliana, esattamente 51, occupazione israeliana della Cisgiordania, perché volendo l'occupazione israeliana è dal tempo della spartizione della Palestina. Dal 67 abbiamo l'occupazione della Cisgiordania e di Gaza. Gaza era occupata fino al 67 dall'Egitto e la Cisgiordania, che si chiama Cisgiordania, era occupata dal Regno di Giordania. Quindi la terra palestinese era occupata da tre potenze: l'usurpatore israeliano, colonizzatore, e le potenze arabe che avevano fatto la guerra dal 48, poi venendo a patti più o meno forti con Israele, Egitto e Giordania. La Giordania aveva patteggiato con Israele l'occupazione della Cisgiordania nel 48, l'Egitto era in guerra con Israele e aveva perso tre guerre, 48, 56 e 67. Ma solo nel 67 Israele entra a Gaza, esattamente come entra in Cisgiordania e entra a Gerusalemme, occupa tutta la città di Gerusalemme. In un primo tempo, dal 67 al 93, accordi di Oslo, Israele è una potenza che occupa tutta la vecchia Palestina e praticamente domina, opprime il popolo palestinese in tutti i modi che conosciamo, ma non si limita ad opprimerlo, sfrutta anche la forza lavoro palestinese. Se noi pensiamo al grande sviluppo israeliano dal 67 al 93, cioè allo sviluppo edilizio, allo sviluppo agricolo, allo sviluppo industriale israeliano, noi vediamo sotto a questo sviluppo, ai grattacieli che svettano su Tel Aviv alla fine degli anni 80, Tel Aviv era una cittadina di case basse, eccetera, alle città anche costruite dai coloni nella Cisgiordania occupata, noi vediamo tanta manodopera palestinese, forza lavoro, che è stata integrata a forza, ma anche ha avuto salari, ha avuto retribuzioni e aveva un certo sviluppo con i rapporti con Israele, per cui da Gaza ogni giorno ai confini meridionali di Israele partivano decine di migliaia di operai, dalla Cisgiordania ne arrivavano altre decine di migliaia che entravano in Israele, andavano sui cantieri, andavano nei ristoranti, andavano nei kibbutz e lavoravano. Quindi integrazione forzata dell'economia palestinese, dei territori occupati, compresa Gaza, malgrado il feroce controllo militare, nell'economia israeliana. Rompe questo equilibrio economico, che però funziona entro certi limiti, intendiamoci, funziona come funziona il capitalismo, gli sfruttati e gli sfruttatori. Funziona con i bassi salari palestinesi, che sono bassi rispetto a quelli israeliani, ma portano alla possibilità di un mantenimento non di un nucleo familiare, ma anche di due o tre nuclei nei campi profughi o anche nelle città occupate. Rompe questo equilibrio, politicamente lo rompe, la prima intifada dell'87 che ripetiamo è un'insurrezione giovanile, è un'insurrezione non solo nazionale ma anche sociale, che arriva, viene gestita fino agli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo apparentemente devono portare alla soluzione dei due stati, apparentemente, cioè uno stato dominante israeliano e uno stato in formazione attraverso il passaggio dell'amministrazione delle città della Cisgiordania, Gerico per prima e poi Nablus, Jenin, Ramallah, eccetera, e Gaza, con l'autorità nazionale palestinese. Ma questi accordi in realtà non hanno per Israele lo scopo di portare ai due stati, hanno lo scopo di garantire lo sviluppo delle colonie israeliane in Cisgiordania e il controllo militare del popolo palestinese, soprattutto della gioventù ribelle della Palestina, da parte degli stessi palestinesi. E noi già nel 1988 avevamo criticato a fondo l'autorità, cioè l'OLP, dominata da al-Fatah di Arafat, che aveva praticamente aperto la via non a negoziati con Israele, ma a portarsi al tavolo alle dipendenze di Israele. E difatti dal 93 al 96 è tornato Arafat prima a Gaza e poi tornerà a Ramallah, avremo la costituzione delle forze di polizia palestinesi, almeno 10 corpi di polizia, 10 corpi di polizia che sono armati di pistole o mitragliatrici sotto controllo israeliano, con un continuo rapporto tra le forze di sicurezza e le forze militari israeliane e i poliziotti palestinesi. Vi è poi un accordo economico che porta gli israeliani non solo a spezzettare il territorio palestinese della Cisgiordania in area A, che è sotto amministrazione palestinese, area B sotto amministrazione mista, area C strategica sotto amministrazione esclusivamente israeliana, per cui continua l'occupazione diretta e il dominio diretto militare israeliano in quella zona, ma consente dal 96 in avanti la costruzione di centinaia di insediamenti coloniali che determina proprio il rapporto di dominio e di eliminazione dei palestinesi. Pensate cosa significa la costruzione di una colonia su una collina, che domina la vallata sottostante palestinese, che consente agli israeliani non solo il dominio fisico, ma anche via via il dominio attraverso strade riservate, il dominio dell'acqua e così via. Non posso stare a parlare troppo di questo, ma pensate che dal 1996 al 94, diciamo, ma soprattutto al 96 in avanti, i coloni israeliani hanno investito non solo la città di Gerusalemme con 300.000 nuovi abitanti israeliani, ma i territori della Cisgiordania con almeno 200.000, se non 300.000 coloni che dispongono di tutte le ricchezze agricole e le hanno mano a mano tolte ai palestinesi. Nel 2000 abbiamo la seconda intifada, che nota bene è una rivolta nazionale palestinese, ma è anche suscitata dalla posizione e dalla politica israeliana, è il momento della fine degli accordi, diciamo, dei negoziati sotto l'egida americana per i due stati, e Sharon, che sta per prendere il potere, il generale Sharon, va a fare la famosa passeggiata sulla spianata delle moschee del 28 settembre 2000, che è un insulto nazionale ai palestinesi e che serve a suscitare la, che è come lanciare un fiammifero in un campo pieno di benzina. Abbiamo la seconda intifada. La seconda intifada che porta all'affermazione della politica sanguinaria israeliana, perché non viene solo repressa. Da un lato abbiamo la rivolta palestinese per motivi economici, miseria, politici, incapacità arafatiana, ma dall'altro abbiamo la decisione risoluta di Israele di dare delle lezioni mai viste ai palestinesi, e abbiamo difatti nel 2002 l'umiliazione che gli israeliani danno ad Arafat, distruggendogli quasi la sede della sua autorità nazionale a Ramallah. La politica israeliana quindi cambia, e Israele, con l'appoggio degli Stati Uniti, con l'appoggio dell'Europa, il cosiddetto quartetto, Francia, Inghilterra, Unione Europea e Russia, oltre a continuare a costruire le famose colonie e a prendere la terra palestinese, decide di chiudere la Palestina in un muro di divisione. Il muro che corre lungo il confine israeliano verso la Cisgiordania e isola le città della Cisgiordania. Pensate a una città, pensate a Milano circondata da un muro, questo è Tulkarem, una città importante del nord della Cisgiordania. Pensate a Nablus, a Jenin, chiuse da un muro che ormai è di centinaia di chilometri e che segna la rottura fisica tra Israele e Cisgiordania. Verrò poi a Gaza. Perché questo? Perché la situazione politica e sociale, soprattutto economica, di Israele è cambiata. Israele è diventata una potenza industriale e tecnologica inserita a pieno nel mercato mondiale. Cioè buona parte dei programmi software o dei piccoli hardware che usiamo sono costruiti in Israele. Cioè l'USB da chi è stato inventato? Da una compagnia israeliana ed è usato da miliardi di persone. Israele è profondamente legata all'industria e alla finanza americana, ma anche alla finanza europea. Ci sono continui scambi di capitali, di brevetti tra Israele e l'Europa, e in Israele è stata presa una decisione politica e economica di eliminare la forza lavoro palestinese. Dagli anni 2000 in avanti la forza lavoro palestinese, anche se sempre presente in Israele, ma in modo clandestino, è esclusa e sostituita da forza lavoro a buon mercato. Israele negli anni 2000 è diventata terra di attrazione di forza lavoro da spremere dalla Turchia, dalla Romania, dalla Polonia, prima dalla Thailandia, dal Bangladesh, e poi negli ultimi tempi, e se ne dovrebbe parlare ma non possiamo parlarne oggi, dall'Africa, con i sudanesi, gli eritrei e gli etiopi. E di conseguenza abbiamo in Israele una società più o meno simile alla nostra, se non anche più simile, più americanizzata della nostra, finanziaria, tecnologica, commerciale ad alto livello, che non ha più bisogno del rapporto di sfruttamento che aveva con i palestinesi, per motivi economici ma anche per motivi politici. La politica israeliana cambia negli anni 2000 e va verso una nuova fase, che è quella, secondo me, posso sbagliare, dello sterminio. Cioè, pensate alla politica israeliana negli anni 2000. 2002, prima operazione, adesso non mi ricordo il nome dell'operazione, contro la Palestina, fatta sotto il governo Sharon. 2006, no, faccio in Galilea, no, era nell'82.
No, è quello del Piombo.
2006, no, era ancora prima. 2006, 2006, distruzione e botte prese dall'esercito israeliano del Libano. Se voi pensate cosa hanno fatto gli israeliani in Libano con l'aeronautica israeliana nel 2006, è una politica deliberata di terrore, che poi sul terreno loro non si aspettassero, perché essendosi trasformato in un esercito imperialistico di alto livello, quando devono fare lo scontro fisico su un terreno in cui gli avversari si sono preparati, non sono preparati a quel punto, e hanno prese da Hezbollah. Però è stata un segno. 2008, dicembre, gennaio 2009, piombo fuso,
sì,
contro i palestinesi di Gaza. Vi sono stati degli errori colossali da parte di Hamas. 2012, nuova operazione contro Gaza. 2014, barriera di difesa, muro di difesa. E in tutte queste operazioni è stato usato il metodo del terrore assoluto, che è la filosofia dei comandi imperialistici, israeliano prima, americano dopo, che si chiama shock and awe, colpire e terrorizzare. Terrorizzare. Quindi, in questo decennio, nel decennio scorso, vi è un mutamento della situazione politica, economica e sociale israeliana, che mette i palestinesi in una situazione insostenibile, sia in Cisgiordania, dove avanzano le colonie, sia in Gaza. A Gaza la situazione peggiora ancora di più, e qui vengo a Gaza, nel 2005, col cosiddetto ritiro unilaterale deciso da Sharon, una mossa assassina, perché in realtà Gaza viene lasciata da Israele, che sa benissimo che non può dedicare uomini suoi e non può avere il controllo di Gaza attraverso la polizia palestinese di Arafat. Arafat è già morto nel 2004, ma degli Arafat. Da un lato, dall'altro, lascia Gaza al suo destino, ma non alla abbandona. Nel 2005 Sharon fa la mossa, poco prima di avere l'ictus, per cui il suo corpo sopravviverà per 4 anni per consentire al suo figlio di non andare in prigione per cose varie. Bene, Sharon decide di ritirarsi da Gaza. Cosa significa ritiro da Gaza? Ritirare quelle colonie super tecnologiche, agricole super tecnologiche, investite a Gaza con 8.000 coloni, con la sceneggiata dei coloni e dei religiosi che si attaccano alle case, la nostra terra, eccetera. Va bene, ma c'è di più. Mica hanno lasciato Gaza. Come si vive a Gaza? Gaza è di una striscia di terreno di 365 km quadrati. Milano, per darvi un'idea, ha circa 200 km quadrati. Ok? Milano comune. Immaginate che questa striscia, lunga una trentina di chilometri, 40 chilometri forse, e larga poco più di 10 o meno a seconda della zona, ha a nord un confine con Israele, a est un confine con Israele, a sud un confine con l'Egitto. Qual è la parte più chiusa del confine? Quella egiziana. Perché? Per motivi politici, per motivi nazionali, per motivi di politica e di accordo con Israele, ma con Israele il confine non è ermeticamente chiuso, anche se Israele dal 2005 a oggi costruirà il muro. Con Israele il confine è aperto. Da cosa? Dai camion che ogni giorno vanno a portare la merce a Gaza. Quale merce? La merce che decidono gli israeliani. Solo quella. Alimenti, medicinali, materiale da costruzione. E no, ragazzi, dobbiamo decidere noi. Il cemento no, perché potete costruire delle fortificazioni. Quel medicinale? No, perché può servire per costruire una bomba. E così via. Il ferro? Non se ne parla neanche. Cioè, gli israeliani hanno il controllo di ogni centimetro quadrato di merce, centimetro cubo di merce che entra. Poi la tassano, prelevano la tassa su quella merce e la versano, secondo gli accordi del 93, all'Autorità Nazionale Palestinese. L'autorità nazionale palestinese usa queste tasse, in teoria, per il benessere dei cittadini, ovvero per il benessere dei 40.000 poliziotti e dei 50-60.000 burocrati di cui paga gli stipendi. Punto. Nel 2005 la situazione di Gaza precipita, perché in questa situazione, sotto questo controllo estremo, senza un territorio, in Cisgiordania c'è pur sempre un territorio, c'è un'economia di tipo diverso, anche se c'è un regime di occupazione brutale. A Gaza tu non puoi vivere se non hai le importazioni da Israele, o se quei pochi prodotti che produci non li esporti in Israele, o se non puoi esportare verso l'Egitto. Ma anche le esportazioni per uscire da Gaza devono passare sotto il controllo o egiziano o israeliano, devono pagare tasse e così via. Per farvi un esempio, per quanto ho letto, perché non ho rapporti diretti, se tu vuoi importare del gesso per costruire case, ciò che compri in Egitto a 50 lo porti a Gaza a 130. Cosa significa questo? Che su ogni passaggio della merce dall'Egitto a Israele, da Israele a Gaza, vi sono dei diritti di dogana o altro e delle tasse da pagare all'autorità nazionale palestinese. Poi veniamo a cose anche più utili. Carburante, devi importarlo. Gas, devi importarlo. Elettricità è prodotta da Israele, acqua ti viene data da Israele. Puoi andare a pescare? No, perché Israele non te lo consente. l'esercito israeliano, la marina israeliana, la luce è prodotta in Israele.
2 ore al
giorno. Per ora. Di conseguenza non c'è attività di pesca, il mare di Gaza è pescoso. Non c'è attività marittima perché non puoi avere un porto da cui importare merce. Di conseguenza Gaza non è solo una prigione per 1.850.000 adesso abitanti, ma è un territorio da cui Israele ricava comunque un profitto economico. È un ghetto esattamente come i cari vecchi ghetti che abbiamo conosciuto.
Cazzo, sono esperti questi qua.
In Europa. È una cosa terribile. Si può vivere in queste condizioni? La risposta è immediata. Non si può vivere in queste condizioni. Ma se passiamo dalla brutale esposizione di alcuni dati economici, il prodotto nazionale lordo di Gaza sarebbe di 13 miliardi di dollari, che è un dato ufficiale, sarà senz'altro superiore, perché c'è molto lavoro nero, no? Ma comunque, dividete quella somma per il numero di abitanti di Gaza e vedrete che l'80% degli abitanti di Gaza vive non solo in condizioni indicibili, ma in condizioni di assoluta povertà. Assoluta povertà. Però se passiamo dai dati puramente economici ai dati che ci interessano di più di classe, vediamo che lì le cose cambiano. Allora, avete presente la città Gaza City, o anche Han Yunis o altre? Avete visto quanti grattacieli, quante case nuove? C'è stata un'attività edilizia, soprattutto negli anni 90, impressionante. C'erano ristoranti, c'erano centri commerciali all'europea, diciamo, ovviamente su scala locale, c'erano alberghi, c'era un relativo turismo arabo e così via. Nel 2005-2006, dopo più di 10 anni dagli accordi di Oslo, l'autorità nazionale palestinese, morto Arafat, si rivela, col governo attuale del presidente Abbas, si rivela assolutamente non solo incapace di risolvere i problemi, ma si rivela per quello che è: una macchina, un apparato di polizia e di affaristi al soldo degli israeliani o d'accordo con gli israeliani. Bene, a Gaza si sviluppa, e non solo a Gaza, anche in Cisgiordania, una forte opposizione, e a fine 2006 le elezioni decise dall'autorità nazionale palestinese su invito di George W. Bush, l'invasore dell'Iraq, nel quadro del grande Medio Oriente, della democrazia nel Medio Oriente, vengono vinte da Hamas. Cos'è Hamas? Hamas è un movimento, un fronte nazionalista islamista, simile a altre formazioni del Medio Oriente, nato come costola dei fratelli musulmani egiziani. I fratelli musulmani sono dei nazionalisti reazionari, anticomunisti, antiproletari, antigiovanili e antifemminili. Sono una congregazione di piccolo, medio e anche alto borghesi interessati da un lato agli affari e dall'altro al governo più autoritario del popolo. Quindi Hamas vince le elezioni in concorrenza con l'altra congregazione borghese, affarista dell'OLP, ma Hamas non è una risposta avanzata al dominio israeliano, allo sfruttamento, all'oppressione. Anzi, è, se possibile, uno strumento di oppressione. Hamas è al potere dal 2006 e, malgrado abbia vinto democraticamente le elezioni, il suo governo viene isolato da Israele, dagli Stati Uniti, dall'Europa, che bollano Hamas di terrorismo. Ci sarebbe molto da ridire, perché Hamas fu all'inizio del suo sviluppo, negli anni 70 e 80, favorita dall'occupante israeliano che giocava la carta di Hamas contro i gruppi più a sinistra. Ma lasciamo tempo. Del resto anche Hezbollah è stata all'inizio degli inizi favorita dall'occupante israeliano in Libano, all'inizio degli inizi, ma Hamas si ritrova con un governo impossibile, viene defenestrata dal governo, che passa di nuovo al presidente Abbas e ai suoi uomini nel 2007, e Hamas reagisce a Gaza con la presa di Gaza, dove ha più potere rispetto alla Cisgiordania, e eliminando i concorrenti dell'autorità nazionale palestinese. Li elimina sia fisicamente, ci sono 180 morti nella guerra tra Hamas e Fatah, di cui almeno 40 di Hamas e il resto probabilmente di Fatah, e la fuga ignominiosa degli elementi fedeli a Al-Fatah da Gaza. Da 10 anni, quindi, 2007 a oggi, Hamas ha il potere a Gaza e l'ha esercitato in un modo veramente violento. Uno, in modo, prima di tutto, Hamas ha subito l'isolamento mondiale e il regime di Gaza, che ho detto, Israele che a seconda delle sue politiche chiude, strangola di più o di meno, interviene militarmente, ammazza e poi chiude ancora. Ma soprattutto poi Hamas ha creato un suo apparato burocratico e militare, per cui tutte le risorse dei gazawiti e dei doni internazionali sono stati dirottati lì, e c'è stata l'economia del tunnel. Il tunnel è servito tra Egitto e Gaza a importare merce di straforo con prezzi enormi e profitti enormi. I più grandi investimenti di Gaza sono stati fatti dopo l'edilizia degli anni 90 nello scavo dei tunnel. Gli israeliani, a seconda delle esigenze, hanno bombardato e chiuso i tunnel, e anche gli egiziani l'hanno fatto. Gli egiziani ci guadagnavano sui tunnel, perché all'altro capo del tunnel in Egitto stava il commerciante egiziano che portava tutta la merce, poi la merce passava nel tunnel e veniva venduta dai commercianti palestinesi legati ad Hamas. Poi si importavano armi, si importavano materiali ferrosi, si costruivano quei missili artigianali che hanno dato parecchio fastidio a Israele, e quindi Israele ha reagito. Comunque, 10 anni di dominio di Hamas a Gaza hanno portato a una rivolta popolare latente contro Hamas, esattamente come c'era stata la rivolta e lo schifo per l'autorità nazionale palestinese. Nel 2017, marzo 2017, la crisi di Hamas era totale, e quindi ha cominciato a fare, la su pressione dell'Egitto, un riavvicinamento e la riconciliazione palestinese con il governo della Cisgiordania di Abbas. Abbas però voleva e vuole tuttora la resa di Hamas, in due sensi. Primo, niente più poliziotti e burocrati di Hamas. Secondo, resa delle armi, che è la forza di Hamas. Smobilitazione totale dell'esercito limitato ma forte di Hamas. Hamas non può accettare questo. E su questa riconciliazione impossibile si è arenata la situazione politica palestinese. Inoltre, in questi 10 anni, la divisione tra Gaza e Cisgiordania è stata anche una divisione politica, economica e sociale. E la vediamo adesso. Le manifestazioni organizzate all'inizio di quest'anno e lanciate da aprile, dal 30 marzo, giorno della Terra, fino al 15 maggio, giorno della cosiddetta Nagba, l'anniversario, cioè 15 maggio 1948, nascita dello Stato di Israele e fuga dei palestinesi.
Non fuga, cacciata dei palestinesi.
Tutte e due.
Mettiamo a posto un po'
no,
i termini.
Tutte e no, due, perché l'esercito israeliano...
Però io non è che sono venuta qua a sentire adesso 2 ore sentirti parlare, io vorrei che ci fosse anche un minimo di didattica.
Adesso ho finito. È una materia piuttosto complessa.
Lo so, noi ci siamo anche stati, penso un po'.
Senti, d'accordo. Allora, da questo punto di vista le manifestazioni hanno visto una grande partecipazione popolare, ma vengono da quella parte politica e non possono assolutamente su queste basi avere purtroppo un risultato. Perché? Perché da questo punto di vista gli israeliani hanno dimostrato che non hanno intenzione di cedere un millimetro, anzi hanno intenzione di usare queste manifestazioni per dare la risposta che Israele sta dando oggi nel quadro del Medio Oriente. Nel quadro del Medio Oriente di oggi, dopo 7 anni di guerra civile siriana, dopo la tragedia del popolo siriano, 10 milioni di profughi, 4 o forse di più, 100.000 morti, non è possibile pensare altro, questo è il mio parere, ognuno può essere in disaccordo, che il Medio Oriente è entrata nell'epoca dello sterminio. Stanno usando le armi di sterminio e della sopraffazione non solo le classi dominanti dei singoli paesi, Assad contro il suo popolo e i cosiddetti ribelli musulmani contro Assad, gli sceicchi che finanziano e così via. Sta usando l'arma dello sterminio contro il popolo curdo, perché non l'ha fatto solo ad Afrin, ma l'ha fatto già in Turchia, la Turchia di Erdogan. Israele, che già nel 2000, nel primo decennio del 2000, aveva lanciato una politica che preannunciava lo sterminio, è pronta a chiudere i palestinesi di Gaza in una sacca e a praticare la politica ancora più dura di quella che ha praticato. È possibile uscire da questa situazione opponendo al nazionalismo imperialista e colonialista israeliano un nazionalismo arabo o palestinese? Meglio, un nazionalismo palestinese, visto che gli stati arabi sono nemici dei palestinesi? A nostro parere non è possibile. C'è una soluzione immediata? Questa soluzione immediata non c'è, perché non sembra ci siano delle forze in grado di riunirsi contro gli oppressori israeliani in Israele e nei paesi arabi. Abbiamo attorno a Gaza, nel Medio Oriente, 2 grandi stati con 2 grandi classi operaie e proletariati, l'Egitto e la Turchia. Abbiamo la guerra civile siriana, abbiamo una situazione di guerra e di spartizione nel Medio Oriente. È logico che da questa situazione si possa uscire solo con una politica di classe che opponga ai massacri borghesi e agli stermini imperialisti un'altra prospettiva, ma ci vogliono delle forze che facciano camminare questa prospettiva. Ciò che è certo è che con le manifestazioni nazionaliste, senza attaccare chi domina in questo momento dall'interno a Gaza bisognerebbe attaccare Hamas, in Cisgiordania bisogna attaccare il governo di Mahmoud Abbas, l'amministrazione di Mahmoud Abbas, come in Siria bisogna attaccare il boia. Ma in nome di chi? In nome della nazione?
Possiamo parlare anche un po' noi? Ma io vorrei che fare anche delle precisioni su delle cose che non sono boia. C'è tempo?
Non sono boia il cosiddetto esercito siriano libero al servizio della Turchia.
Ma chi l'ha creato?
Allora la fermi, così non andiamo avanti.
Io vorrei parlare della Siria,
parlare di una cosa sola, perché sennò qui finiamo.
Allora io ho finito.
Parliamo di Gaza perché si parlava di Gaza, mi sembra sbaglio. Ecco, noi parliamo
allora proprio Gaza ci dimostra.
Sì, la Siria voglio non fare... capisce niente questo qui, almeno parliamo solo di Gaza.
Secondo te l'unghia. Non si può parlare dell'unghia perché non si deve parlare dell'unghia, perché non si può
parlare di Gaza. Siamo venuti qui a parlare di Gaza.
Va bene, voi parlerete di Gaza, ma io posso parlare anche della Siria. Perché?
Allora facciamo un altro incontro sulla Siria.
Allora.
Vabbè, però. Volevo sempre dire. Allora, tu vuoi. C'è lei, una delle prima, non so chi è prima, una delle due. Ok.
Va bene, io volevo precisare una cosa. Le manifestazioni, queste di cui ha parlato il signore a Gaza. Le manifestazioni del diritto al ritorno non si fanno solo a Gaza, si fanno in tutta la Palestina, perché bisogna ricordare, fare anche un passettino indietro, ricordare che c'è stato un altro attacco durante una di queste marce e sono stati ammazzati anche quella volta 6
nel 76
6 o 7 palestinesi
nel 76 per la giornata
della terra. Queste marce si fanno in tutta la Palestina. Perché si è concentrata l'attenzione su Gaza? Perché Israele su Gaza ha delle linee ben precise. Quando parlava di blocco di merda, bisogna anche dire che anche il cibo viene razionato, è stato calcolato un tot di cibo a persona, calcolato naturalmente dagli israeliani, ed entra soltanto quella razione per permettere di sopravvivere. Ma perché a Israele non gli interessa avere i palestinesi, non li vuole, è quello il problema grosso. Allora, quando diceva prima sterminio e poi la fuga dei palestinesi, parliamo di pulizia etnica della Palestina e non di fuga, perché ma di cacciata dei palestinesi. Se io vengo con un bulldozer enorme e ti dico, allora la tua casa è costruita sulla terra, che però la terra non è tua ma è mia, quella casa non ci poteva essere, e ti abbatto la casa, te l'abbatto. E abbiamo avuto esempi anche di gente come Rachel Kerr, che si è opposta a uno di questi bulldozer ed è stata spianata insieme alla casa. Queste cose ci sono tutti i giorni e io vorrei vedere chi è quello di noi, ben pensante, pulito, tranquillo, che tutti i giorni prende il tram e si incazza se non arriva subito, che arriva uno da fuori e ti dice questa terra è mia, questa casa è mia, questa acqua è mia, tutto è mio, e tu gli dai un fiore?
Ma chi ha detto
dici,
questo?
Ecco, no, per cui io non mi meraviglio, do la colpa a Hamas se ci sono i morti, non la do assolutamente, perché anche loro comunque attuano una resistenza all'interno. Io do la colpa di tutto questo al sionismo israeliano, è quella la malattia, eh? È quello il problema grosso. Perché Israele esiste? Esiste perché qualcuno ha deciso che nel Medio Oriente ci doveva essere un bel baluardo a difesa degli interessi europei, americani e tutto. Quindi è stata creata questa entità qua. Ecco dov'è il problema.
Senti, tu sei d'accordo con Hamas?
Cosa c'entra? Io sono comunista, cosa c'entra?
E allora vieni al dunque. Anch'io sono comunista. Cosa? E allora vieni al dunque. Sei
semplicemente ho detto, io sono d'accordo con Hamas. Allora, ma scusa, cosa sta dicendo?
Ma perché non mandiamo Hamas da uno psicanalista?
Hamas?
Forse magari.
Allora,
Hamas o qualcuno di che c'è qua dentro?
Scusa, Renata, volevo... Sì.